Ad alta voce. Paola Pitagora legge La signora Dalloway di Virginia Woolf. Traduzione di Anna Nadotti.
Per molti versi, pensava Elizabeth, sua madre la considerava estremamente immatura. Ancora una bambina attaccata alle bambole, alle vecchie babbucce, una poppante, insomma. Ed era piacevole. Ma poi, naturalmente, c'era nella famiglia Dalloway la tradizione dei ruoli pubblici, badesse, direttrici di collegi e di scuole, dignitarie nella Repubblica delle Donne, nessuna di loro particolarmente brillante, però c'erano state. Si inoltrò un po' in direzione di St. Paul, le piaceva la cordialità sororale, materna, fraterna di quel baccano, le sembrava benefica. Il rumore era spaventoso e all'improvviso si udirono trombe. I disoccupati che squillavano, sbatacchiavano in quel baccano, musica militare come di gente a passo di marcia. Eppure, se qualcuno fosse stato in punto di morte, se una donna avesse esalato l'ultimo respiro e chi la vegliava aprendo la finestra della stanza dove lei aveva appena compiuto quell'atto di suprema dignità, avesse guardato giù in Fleet Street, quel baccano, quella musica militare, l'avrebbe raggiunto fin lassù, trionfante, consolatoria, indifferente. Ma era più tardi di quanto pensasse. Sua madre non avrebbe gradito che se ne andasse a zonzo così da sola. Tornò verso lo Strand. Una folata di vento, nonostante il caldo c'era parecchio vento, soffiò un sottile velo nero sul sole e sullo Strand. Le facce sbiadirono. Gli omnibus persero d'improvviso il loro luccichio, perché sebbene le nuvole fossero d'un bianco montagnoso, così da poter immaginare di tagliarne qualche dura scheggia con un'ascia, con vasti pendii dorati, prati di celestiali giardini di piacere lungo i fianchi, e avessero tutta l'aria di stabili dimore approntate per un convegno degli dèi al di sopra del mondo, erano tuttavia in continuo movimento. Si scambiavano segnali quando, come per soddisfare uno schema prestabilito, ora una vetta rimpiccioliva, ora un intero blocco grosso quanto una piramide, e fino a quel momento fermo nella stessa posizione, muoveva verso il centro o guidava solennemente il corteo verso un nuovo ancoraggio. Pur sembrando ferme al loro posto, a riposo, in perfetta concordia, nulla poteva essere più fresco, più libero, più delicato in superficie di quelle distese candide, oppure rosso fiamma. In ogni istante quel grandioso insieme poteva cambiare, muoversi, liquefarsi. E nonostante la tombale immobilità, la densità e la consistenza accumulate, esse scagliavano sulla terra ora luce, ora tenebre. Calma e disinvolta, Elizabeth Dalloway prese l'omnibus per Westminster. Andavano e venivano, la luce e l'ombra facevano cenni, facevano segnali, ora ingrigivano la parete, ora accendevano di giallo le banane, ora ingrigivano lo Strand, ora accendevano di giallo gli omnibus. Così sembrava a Septimus Warren Smith, disteso sul divano in soggiorno, concentrato su quell'oro liquido che riluceva e sbiadiva con la stupefacente sensibilità di una creatura viva, sulle rose, sulla carta da parati. Fuori gli alberi trascinavano le loro foglie come reti negli abissi dell'aria. C'era un rumore d'acqua nella stanza e tra le onde filtrava il cinguettio degli uccelli. Ogni elemento gli rovesciava sul capo i propri tesori e la sua mano poggiava sullo schienale del sofà, come la mano che facendo il bagno aveva visto distesa, fluttuante a pelo dell'onda, mentre lontano arriva udiva i cani abbaiare lontano, lontano. «Più non temere», gli dice il cuore nel petto, «più non temere». Non aveva paura, in ogni istante con segnali scherzosi come quella chiazza d'oro che correva lungo la parete, là, là. La natura annunciava l'intenzione di rivelare, brandendo i suoi piumaggi, scuotendo le trecce, gettando il mantello qui e là, con grazia, sempre con grazia, e standogli vicino per mormorare tra le mani a conchiglia le parole di Shakespeare, il proprio significato. Grazia, seduta al tavolo, rigirandosi un cappello tra le mani, lo guardava. Lo vide sorridere. Era felice, dunque. Ma lei non tollerava di vederlo sorridere. Non era un matrimonio il loro. Non era un marito. Quell'uomo dall'aria così strana, sempre agitato, che rideva, che se ne stava muto per ore. Oppure l'afferrava per un braccio e le ordinava di scrivere. Il cassetto del tavolo era pieno di fogli scritti sulla guerra, su Shakespeare, sulle grandi scoperte, sul fatto che la morte non esiste. Ultimamente si eccitava all'improvviso senza ragione alcuna. Sia il dottor Holmes, sia Sir William Bradshaw dicevano che eccitarsi era la cosa peggiore per lui. E sventolava le mani, urlando che sapeva la verità, sapeva tutto. Quell'uomo, il suo amico caduto in guerra, Evans, era venuto, diceva, cantava dietro il paravento, lei scriveva ciò che lui le dettava. Alcune cose erano bellissime, altre soltanto sciocchezze. E si interrompeva sempre sul più bello, cambiava idea, voleva aggiungere qualcosa, udiva qualcosa di nuovo, si metteva in ascolto con la mano alzata. Ma lei non udiva nulla. E una volta trovarono la ragazza delle pulizie che leggeva uno di quei fogli e sghignazzava. Fu terribilmente penoso, perché Septimus prese a inveire contro la crudeltà umana, su come gli uomini si sbranano a vicenda. Chi cade, disse, viene sbranato. Holmes ce l'ha con noi, diceva, e si inventava storie sul conto di Holmes. Holmes che mangiava il porridge, Holmes che leggeva Shakespeare, ruggiti di scherno e di rabbia i suoi, perché il dottor Holmes sembrava rappresentare ai suoi occhi qualcosa di orribile. Natura umana lo chiamava. Poi c'erano le visioni. Era annegato, soleva dire, giaceva su uno scoglio con i gabbiani che stridevano sopra di lui. Si sporgeva dal divano a guardare giù nel mare, oppure udiva della musica. In realtà era solo un organetto, un uomo che gridava in strada. Ma lui gridava «Bello!» e le lacrime gli rigavano le guance. Quella era per lei la cosa più sconvolgente, veder piangere un uomo come Septimus, che aveva combattuto, che era coraggioso. E adesso se ne stava disteso, tendendo l'orecchio, finché tutto a un tratto urlava che stava cadendo, cadendo tra le fiamme. Rezia controllava davvero se c'erano fiamme. Tanto vividamente gliele descriveva, ma non c'era nulla. Erano loro due soli nella stanza. Era un sogno, gli diceva, e così infine lo calmava, ma talvolta si spaventava anche lei. Sospirava mentre cuciva. Un sospiro tenero e incantevole, come il vento ai margini di un bosco la sera. Ora posava le forbici, ora si girava per prendere qualcosa dal tavolo. Un lieve movimento, un lieve fruscio, un lieve ticchettio su quel tavolo dove stava seduta a cucire. Attraverso le ciglia Septimus ne intravedeva la figura sfocata, il corpo esile nell'abito nero, la faccia e le mani, i giri intorno al tavolo per prendere un rocchetto o cercare, smarriva spesso le sue cose, la seta. Stava confezionando un cappellino per la figlia sposata della signora Filmer, il cui nome era... ne aveva scordato il nome. «Come si chiama la figlia sposata della signora Filmer?» domandò. «Signora Peters», disse Rezia, temeva che fosse troppo piccolo, aggiunse, e lo sollevò per osservarlo. La signora Peters era una donna robusta e non le stava simpatica. Era solo perché la signora Filmer era stata tanto buona con loro. Mi ha dato dell'uva stamattina, disse, che voleva fare qualcosa per dimostrarle la loro gratitudine. Qualche sera prima era entrata nella stanza e ci aveva trovato la signora Peters che, pensando fossero fuori, faceva suonare il grammofono. «Dici davvero?» chiese lui. «Faceva suonare il grammofono?» «Sì, gliel'aveva già detto. Aveva trovato la signora Peters che faceva suonare il grammofono». Lui cominciò con molta cautela ad aprire gli occhi per vedere se c'era realmente un grammofono. Ma le cose reali erano troppo eccitanti, doveva essere cauto, non intendeva impazzire. Prima guardò le riviste di moda sullo scaffale più basso, poi alzò lentamente gli occhi fino al grammofono con la sua tromba verde. Nulla avrebbe potuto essere più esatto. E così, facendosi coraggio, guardò la credenza. Il vassoio delle banane, la stampa della regina Vittoria e del principe consorte, il caminetto con il vaso di rose. Nessuno di quegli oggetti si muoveva. Tutti erano immobili, tutti erano reali. «È una mala lingua», disse Rezia. «Che cosa fa il signor Peters?» domandò Septimus. «Ah», disse Rezia cercando di ricordarsi, «le sembrava che la signora Filmer avesse detto che viaggiava per conto di qualche azienda. Proprio adesso è a Hull», disse. «Proprio adesso!» lo disse col suo accento italiano. «Dunque l'aveva detto lei?» Septimus si schermò gli occhi con una mano, in modo da esaminarne il viso pezzo a pezzo, prima il mento, poi il naso, poi la fronte, nel caso fossero deformati o segnati da un qualche orrendo marchio. Ma no! Era lì, perfettamente naturale, cuciva! Con le labbra strette che hanno le donne, l'espressione assorta, malinconica, quando cuciono. Ma in ciò non c'era nulla di terribile, si rassicurò, guardando per la seconda volta e poi una terza, il viso di lei, le sue mani. Perché cosa c'era di allarmante o disgustoso in lei mentre se ne stava lì, in piena luce, a cucire? La signora Peters era una mala lingua, il signor Peters era a Hull. Perché dunque arrabbiarsi e fare profezie? Perché sparire, flagellato e proscritto? Perché tremare e singhiozzare dinanzi alle nuvole? Perché cercare la verità e inviare messaggi mentre Rezia si appuntava gli spilli sulla pettorina dell'abito e il signor Peters era a Hull? Miracoli, rivelazioni, agonie, solitudine, quell'affondare nel mare, giù, giù, tra le fiamme, tutto si dissolveva perché aveva la sensazione, osservando Rezia che guarniva il cappellino di paglia della signora Peters, di una trapunta a fiori. «È troppo piccolo per la signora Peters», disse Septimus. Per la prima volta da giorni parlava come faceva un tempo. «E certo che lo era, assurdamente piccolo», disse lei. «Ma era stata la signora Peters a sceglierlo». Lui glielo tolse di mano. Disse che andava bene per la scimmia di un suonatore di organetto. Quanto ne fu contenta! Da settimane non ridevano così, scherzando fra loro come due persone sposate. Ciò che intendeva era che se la signora Filmer fosse entrata, o la signora Peters o chiunque altro, non avrebbe capito di cosa lei e Septimus stessero ridendo. «Ecco», disse appuntando una rosa su un lato del cappello. «Non si era mai sentita così felice mai nella sua vita». «Ma così era ancora più ridicolo», disse Septimus. «Adesso la povera donna pareva un porcello a una fiera». Nessuno riusciva a farla ridere quanto Septimus. Cosa aveva nella sua scatola da lavoro? Aveva nastri e perline, fiocchetti, fiori artificiali, rovesciò tutto sul tavolo. Lui cominciò ad abbinare i colori più strani, perché sebbene fosse negato con le mani, incapace perfino di fare un pacchetto, aveva un occhio straordinario e spesso vedeva giusto. A volte il risultato era assurdo, ma a volte meraviglioso. «Avrà un magnifico cappellino», mormorava lui, prendendo ora questo, ora quello, mentre Rezia sulla sedia accanto a lui guardava da sopra la sua spalla. «Ecco fatto, il modello. Ora toccava a lei cucirlo insieme». Ma doveva stare molto, molto attenta, le disse, a cucirlo esattamente come l'aveva fatto lui. Così lei si mise a cucire. Quando cuciva, pensò lui, e metteva un suono come un bollitore sul fornello, gorgogliava, mormorava, sempre indaffarata, le sue piccole dita affusolate e forti pinzavano e puntavano, l'ago lampeggiava deciso. Il sole poteva andare avanti e indietro, sui fiocchi, sulla tappezzeria, ma lui avrebbe aspettato, pensò, allungando i piedi, guardando i suoi calzini arrotolati al fondo del divano. Avrebbe aspettato in questo posto caldo, in questa sacca d'aria immobile, come quella a cui talora si arriva al margine di un bosco la sera, quando, a causa di una conca nel terreno o una certa disposizione degli alberi, bisogna essere scientifici, innanzitutto scientifici. Il tepore indugia e l'aria colpisce la guancia come un'ala d'uccello. «Fatto!» disse Rezia, rigirandosi sulla punta delle dita il cappello della signora Peters. «Per ora basta. Più tardi...» La frase gorgogliò via goccia a goccia come un compiaciuto rubinetto lasciato aperto. «Era magnifico! Non aveva mai fatto nulla che lo rendesse così orgoglioso. Era così reale, così tangibile, il cappello della signora Peters. «Però guardalo!» disse lui. «Sì». Sarebbe stata sempre felice di guardare quel cappello. Era di nuovo lui, finalmente, l'aveva fatta ridere. Erano stati insieme, loro due soli. Sempre. Le sarebbe piaciuto quel cappello. Le disse di provarselo. «Ma sembrerò buffissima!» strillò lei, correndo allo specchio a guardarsi, prima da una parte, poi dall'altra. Poi s'affrettò a toglierlo, perché avevano bussato alla porta. Che fosse Sir William Bradshaw? Aveva già mandato qualcuno? No, era solo la bambina con il giornale della sera. Ciò che sempre accadeva, accadde di nuovo, ciò che accadeva ogni sera della loro vita. La bambina si succhiava il pollice sulla soglia, Rezia si metteva in ginocchio, Rezia la coccolava e sbaciucchiava, Rezia prendeva un sacchetto di caramelle dal cassetto del tavolo, perché andava sempre così, prima una cosa poi un'altra. Lei faceva così, prima una cosa e poi un'altra. Ballavano, saltellavano in tondo nella stanza. Lui prese il giornale. Il Surrey era eliminato, c'era un'ondata di caldo. Rezia ripeté: «Il Surrey era eliminato, c'era un'ondata di caldo», facendone il leitmotiv del gioco con la nipotina della signora Filmer. Ridevano tutte e due e intanto giocavano il loro gioco. Era molto stanco. Era molto felice. Avrebbe dormito un po', chiuse gli occhi. Ma appena non vide più nulla, i rumori del gioco divennero più fievoli e strani e parevano grida di gente che cerca e non trova, e passa oltre e si allontana. L'avevano lasciato indietro.